Ringraziamo il Signore per il dono della Sua parola, della Sua paternità, della nostra comunione con Lui e tra di noi. E presentiamogli con umiltà tutti i nostri peccati.
Ma il testo di oggi incomincia con questo grande elenco di tutti questi pagani che sono dei personaggi importanti e che comandano e che regolano il mondo loro in quel contesto. E oltre a questi, però, questo sono dei capi pagani. E dopo invece dice, parla dei sommi sacerdoti Anna e Caifa. E dopo ancora dice, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. A me è piaciuto il fatto che in questa varietà del mondo politico, religioso, eccetera, si dice ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Mi sembra una cosa molto importante, molto bella, che in questo contesto venga detto questo.
Anch'io osservo, a partire dalla descrizione storica molto precisa che ci fa un gran regalo Luca con questa citazione di chi sono i reggitori del mondo fino ad arrivare lì al locale di Ponzio Pilato che è lì. E personalità non solo potenti ma anche prevalentemente un po' corrotte, e non ci sono quei grandi illuminati reggitori dei popoli che qualche volta sono anche. Ecco, la cosa che poi colpisce è che questo non impedisce a Dio di mandare la sua parola a Giovanni nel deserto, quindi siamo nello stesso contesto ma in tutt'altra dimensione di storia di Dio, ecco, storia nascosta, però piena di futuro. Questa parola di Dio che scende su Giovanni nel deserto, quindi un'altra situazione, è un germe molto promettente, nonostante la corruzione di tutto il resto del mondo. Poi volevo dire una cosa sulle cose che lui dice alle folle, che evidentemente se c'erano folle c'era anche una sete, un'attesa che qualcuno gli dicesse questa cosa qui. Era un'occasione per raddrizzare la vita. Ecco, quando lui dice razza di vipere, mi pare che il testo dica di più, chi insegnò a voi di sfuggire dall'ira imminente? Cioè, c'è anche, mi sembra, una freccia contro gli insegnamenti sbagliati, evidentemente di quelli che tutta questa gente aveva potuto sentire, quindi le istituzioni religiose dominanti, diciamo così. E cioè evidentemente gli avevano fatto credere che le cose che loro, la loro vita era preservata dall'ira, facendo perno sulla convinzione che essendo figli di Abramo erano preservati. Quindi evidentemente siamo in un contesto molto ebraico.
sono stato interessato soprattutto a vedere insomma, cosa si dice su questa metania, questo cambiamento di mente, insomma, che viene questo battesimo di conversione, che non viene tanto descritto questo, non c'è un discorso sul battesimo come espressione con l'acqua qui. Viene appena accennato il battesimo. Quello che, su cui si insiste, mi sembra, è questa voce che grida nel deserto, e che mi sembra che sia una vicenda che vuole descrivere, la storia della parola di Dio, partendo dai profeti, e qui diventa una voce, ecco, è suggestione molto questo termine voce, questa parola, questa profetica che diventa voce, e poi nel deserto, ecco, e poi anche qui questo termine della carne, non di carne, e poi l'altro elemento, l'altro punto su cui mi interrogavo, il testo mi poneva delle domande, è dice al versetto 8 di fare frutti degni di metania, no? Di cambiamento di mente. Allora diciamo, cosa sono questi frutti? Ecco, allora un tentativo poteva essere quello di proseguire il discorso e leggere quello che si dice dopo come una spiegazione dei frutti. Dice, non cominciate a dire in voi stessi, tra l'altro una cosa interiore, abbiamo come padre Abramo. Quindi questo cadere di ogni vanto, anche essendo soprattutto religioso, come avere delle credenziali rispetto a Dio, mi sembra possa essere primissimo, basilare frutto di metania, di penitenza, insomma.
Da una parte ho colpito questo cambio di scena abbastanza repentino, cambio di guarda sono passati 30 anni, cambia un po' la scena. Mi ha colpito che siamo usciti a capire due quando scena idilliaca legata a venire distorsi, nasce bambino su due sua madre, poi subito partiamo sparati con Giovanni Battista che va a dire queste cose. Poi mi ha colpito, infatti, come è scritto, con radice la voce, c'è la parola scritta che però viene la voce, voce cita la parola scritta. Ora andate a vedere Isaia, appunto le note qua sotto, parlo Isaia, se vede Isaia che racconta ora il popolo in Babilonia, poi mi sono detto, ma questa gente sa il testo a memoria, conosce bene, perché se lo dice come è scritto, la gente capisce, insomma c'è l'impressione che citando questo profeta Isaia, la gente capisce. Poi anche questo linguaggio di Giovanni, razzi libere, insomma, stamattina se pensiero mi disse, ma razzi libere cosa fai stamattina? Io non so, io direi, ma come vuoi dire? Allora, mi sembra un discorso molto tagliente, però in qualche modo la gente rimane lì, poiché le folle, se folle vengono fuori, vuol dire che in qualche modo vuol dire questo segno. La gente si sente infancata, si sente frustata, appassionata, si sente infancata. Ecco, mi sembra interessante questo confronto fra la storia, l'insegnamento della scrittura, interessante per noi, ecco, perché e poi che ascoltiamo e ci vengono dette, non sono dette per nostra per essere bastonati, per essere infrancati. Poi il deserto è ancora interessante perché ricorda il cammino del deserto, 40 anni, sono insieme immagini molto, molto belle, interessanti, molto di grande incoraggiamento.
c'è in Panfilo che c'è come una specie di tensione nel brano di oggi che conduce a una, alla necessità di un reinizio, ecco, perché è vero che parla all'inizio di tutti questi gruppi politici, di tutte queste potenze, però anche il popolo ebraico aveva un punto di potenza, che era il Tempio. Il Tempio è tutto nuovo, tutto bello, e invece Luca, che ha fatto cominciare tutto nel Tempio con la vicenda di Zaccaria, eccetera, mette un brano, che è quello del profeta Isaia, che è rivolto al popolo in esilio. Quindi c'è come una specie di tensione, perché il popolo ebraico è già lì, c'ha il suo Tempio e tutto, e adesso invece il brano di Isaia ricorda quando erano in esilio, li riporta in mezzo al deserto, voce di uno che grida nel deserto, che ricorda appunto che cosa? La vicenda del popolo ebraico nel deserto, i 40 anni. Quindi viene introdotto tutto un discorso di attesa, di rinnovamento, che effettivamente è lo spirito che anima il Battista, insomma, che appunto è venuto a predicare la conversione. Quindi mi sembra interessante appunto questo reinizio. Poi siamo nell'attesa della Pentecoste, dello Spirito Santo, che appunto deve venire a dirci, a parlarci, a suggerirci. Ecco, quindi, sì, anche quindi questo andare nel deserto, ecco, penso che sia un'indicazione che Luca può guardare. Tutto comincia nel Tempio, ma quale Tempio? Ecco, quello bellissimo di marmo bianco, oppure un nuovo Tempio, che poi è il Signore. Quindi un reinizio.
Per me è stato importante il passo di ieri in relazione a quello di oggi, perché mi sembra abbastanza evidente che nei primi due capitoli del Vangelo di Luca il racconto ha esposto in parallelo le vicende di Giovanni Battista e di Gesù, le annunciazioni dell'angelo a Zaccaria e a Maria, la nascita miracolosa dell'uno e dell'altro, la circoncisione l'ottavo giorno dell'uno e dell'altro, l'imposizione del nome durante il rito della circoncisione per l'uno e per l'altro, i cantici di lode dei loro genitori, Magnificat, il Benedictus. Evidentemente San Luca sottolinea questa relazione stretta tra il profeta, l'ultimo, e il Messia che è venuto. E nel passo di ieri vedevamo, mi sembra, soprattutto, almeno questo era quello che io specialmente avevo ricavato, il rapporto di Gesù di Nazareth con le parole della scrittura, le parole della legge, mentre si intrattiene nel tempio con i maestri, sia li ascolta e li interroga, sia risponde, mostra la sua intelligenza. Quindi c'è un dialogo che poi Gesù stesso spiega ai suoi genitori essere un dialogo di permanenza nella comunione con suo padre. Dovevo stare nelle cose del padre mio, cioè stare in dialogo con i maestri della Torah significa stare nelle cose del padre mio. Dunque c'è la parola e la paternità che ritrovo anche nel passo di oggi, perché la parola viene su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, che non ha tutti i titoli che hanno le sette persone che sono citate prima, e quindi c'è l'avvenimento della parola che accade per lui nel deserto, ma c'è anche l'aspetto della paternità, perché tra le prime cose che Giovanni Battista dice nel Vangelo di Luca, ci sono proprio quelle minacce relative al fatto che i suoi interlocutori evidentemente utilizzavano l'argomento della paternità di Abramo per dichiararsi a posto, per mostrare di non avere bisogno di ulteriori passi, di non dovere quindi convertirsi da uno stato di peccato. E Giovanni Battista invece viene ad annunciare un battesimo di conversione per la remissione dei peccati, cioè viene a dire che c'è una possibilità di conversione perché Dio i peccati li può rimettere, la strada c'è, ed è come San Luca spiega, non tanto Giovanni Battista. Non credo che Giovanni Battista citasse questo testo di Isaia, almeno qui nella redazione di Luca sembra essere l'esposizione del racconto da parte di Luca, cioè egli venne in tutta la regione del Giordano annunciando un battesimo di conversione per la remissione dei peccati, come è stato scritto, cioè è San Luca che dice l'avvenimento va letto in questo modo. Quella parola di Dio che scende su Giovanni è il compimento della promessa fatta in Isaia, voce di uno che grida nel deserto, che invece Giovanni Battista diceva delle cose molto più concrete e molto più ostiche: razza di vipere, l'ira di Dio, i frutti, la scure, l'albero che deve fare buoni frutti, il fuoco, cioè il linguaggio in definitiva appare un linguaggio piuttosto duro, severo, provocante. Evidentemente l'obiezione della paternità è un'obiezione seria, e penso che effettivamente sia un po' così, cioè al di là di quel contesto credo che ognuno di noi abbia qualche motivo per utilizzare degli argomenti che gli servono più o meno come alibi per non lasciarsi provocare alla conversione, al cambiamento, per dare qualche segnale, ecco, della venuta del Signore che ci vuole salvare. Mi sembrava anche molto bello nel racconto della prima lettura quello che leggiamo nelle parole dell'angelo del Signore, perché anche qui abbiamo una sorta di annunciazione. Gli apostoli in prigione di notte ricevono la visita dell'angelo che li libera, li fa uscire, ma anche gli dice che cosa debbono fare: andate e state in piedi, parlate nel tempio al popolo e dite tutte queste parole di vita, un'espressione che vale la pena di conservare nella lingua originale: dite tutte le parole di questa vita. Sta dicendo la vita che voi avete ricevuto, questa vita che vivete, va verbalizzata, va annunciata, va esposta, va raccontata, va testimoniata. Andate nel tempio a dire le parole di questa vita. E questo mi sembra molto bello, perché quello che in modo concretissimo a ciascuno di noi è assegnato, cioè ogni giorno si tratta di fare questa operazione, di uscire, di lasciarsi liberare dalle proprie tenebre, di uscire dalle proprie prigioni e di raccontare le meraviglie di Dio nel Tempio. Il nostro Tempio, per esempio, tipicamente è il momento della liturgia, dell'Eucaristia. È qui sostanzialmente che noi ci comunichiamo le parole di questa vita, cioè della vita nuova che abbiamo ricevuto. È questo il nostro deserto che diventa un giardino. È quest'ora dell'Eucaristia che ci rialza, ci rimette in piedi. Ed è in questo modo dunque che noi possiamo sperare, come anche dice la nostra piccola regola, di dare qualche indizio che la pianta in cui siamo innestati si sta muovendo, sta cercando di diventare tenera per ospitare un germoglio, un fiore,